Ave Maria, cari amici, ben trovati a voi tutti qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica, naturalmente nella forma riassuntiva, riassunto e compendio, come voi certamente sapete. Bene, cari amici, questa settimana potremmo veramente dire che c'è davanti a noi un grande argomento da trattare, collegato per di più con la liturgia, con le feste che abbiamo qui nel nuovo mese che abbiamo appena iniziato, e quindi tratteremo l'argomento della preghiera, potremmo dire così, applicata. Ecco, saluto subito allora Padre Giampio. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati, grazie perché oggi è veramente una preghiera applicata che ci dà proprio delle belle indicazioni. Grazie Antonio.
Dunque, se qualcuno di voi ha tenuto un po' il conto, ecco, degli articoli del catechismo che abbiamo già trattato, saprà che siamo in pieno argomento della vita di preghiera. E ci siamo lasciati qualche settimana, forse anche qualcosa in più fa, con un argomento interessantissimo. Quali sono le espressioni della vita di preghiera? Infatti, questa è la domanda che ci propone l'articolo 568. Quali sono le espressioni della vita di preghiera? La tradizione cristiana ha conservato tre modi per esprimere e vivere la preghiera: la preghiera vocale, la meditazione e la preghiera contemplativa. Il loro tratto comune è il raccoglimento del cuore. Ecco, padre Giampiero, bellissima
Sì, è
questa
proprio
distinzione.
questo raccoglimento del cuore, è questa linea d'unione che riassume la nostra preghiera, il raccoglimento del cuore per indirizzarlo a Dio. E penso che dobbiamo un po' chiedere questo aiuto anche ai nostri più cari amici che la Pietà Celeste ci ha affidato fin dal momento del nostro primo nascere, primo entrare nel mondo. E del nostro caro amico dell'angelo custode. L'ottobre liturgia celebra, festeggia i santi angeli custodi. E questi amici che la bontà di Dio ha creato e ci affida con un compito, questo nostro angelo custode, di illuminarci, di custodirci, di proteggerci, di pregare con noi, di pregare per noi, per darci tutti quei lumi che abbiamo bisogno per camminare nelle vie di Dio. Quindi oggi possiamo veramente ricordare questo grande amico che ognuno di noi ha al suo fianco e che vuole proprio aiutarci a realizzare quel fine per cui siamo stati creati. Bellissima la preghiera dell'angelo di Dio che abbiamo imparato fin da piccolini, angelo di Dio che sei il mio custode. Illumina, custodisci, regge e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Illuminami, custodiscimi, reggimi, governami, guidami, aiutami, sostienimi, confortami. L'angelo di Gesù nell'orto, l'angelo del Signore nell'orto del Getsemani è l'angelo fu mandato da Dio, è il consolatore. L'angelo della pace, il portogallo di Fatima, che educa, prepara i pastorelli nel loro cammino di compartecipazione al mistero della redenzione di Cristo, li prepara per renderli idonei a incontrare la Beata Vergine Maria. L'angelo, l'arcangelo Raffaele che accompagna Tobia nella sua missione, nel suo viaggio, l'arcangelo Gabriele che porta i messaggi a San Giovanni Battista, al profeta Daniele, alla Beata Vergine Maria per il mistero dell'Annunciazione, l'Arcangelo San Michele che combatte in Apocalisse la buona battaglia, chi è come Dio per sconfiggere tutti i ribelli, tutte le ribellioni a Dio, tutti i ribelli contro Dio. E questo nostro angelo custode, che ha un compito specifico proprio di guidarmi, ha un compito di essere un aiuto nel mio cammino su questa terra per raggiungere il cielo. E quindi quella faccia dell'angelo custode che si rivolge sempre a Dio. E quindi, come anche tanti santi ci tenevano a pregare con l'angelo custode, e penso che l'angelo custode diventa anche un maestro per quelle preghiere, quella vita di preghiera, quel vivere la preghiera vocale, mentale, adorazione mentale con la meditazione, fino alla preghiera di contemplazione. Loro, gli angeli custodi sono contemplativi perché vedono faccia a faccia il Signore così com'è, continuamente vedono la faccia del Signore. Il loro raccoglimento è di non perdere mai di vista la volontà di Dio e volontà del Signore. Pensa come diventano questi angeli custodi i nostri modelli nella preghiera e anche i nostri intercessori, perché ci danno i buoni suggerimenti di come indirizzare le nostre azioni, di come santificarle, di come purificarle. Quindi vediamo proprio questo bel aiuto che l'angelo custode porta nella nostra vita, porta nel nostro cuore. Questo penso che sia una cosa molto, molto bella, Antonio, se sei d'accordo.
Sì. Io qui ricordo, perché poi dopo, insomma, in passato si studiava, no? Il catechismo di Papa Pio X, no? Di San Pio X. C'era la domanda, no? Chi sono gli angeli custodi? E lì si dicono custodi gli angeli che Dio ha destinato per custodirci e guidarci nella strada della salute, cioè della salvezza dell'anima. Quindi veramente, insomma, è commovente, ecco, per noi dover riconoscere questo aiuto che Dio ci ha dato, che ci è, perché ce l'ha dato questo aiuto? Perché gli angeli custodi, mi sembra di ricordare che solo Gesù non aveva un angelo custode, perché essendo Dio non ne aveva bisogno, ma che l'Immacolata invece avesse molti angeli che erano sempre, custodivano in pratica. Quindi Dio, conoscendo le nostre infermità, no? Quindi le nostre infermità spirituali, conoscendo come per noi è difficile, no? Trovare la via della salvezza, ci ha messo a fianco questo angelo che noi non vediamo, che ci vuole tanto bene, tra le altre cose. Poi dopo, più in là, ti volevo raccontare un aneddoto relativo a Padre Pio, no? Che poi ce ne sono tanti, tra Padre Pio e gli angeli custodi, ci sarebbe tutto da dire, tante cose. Ma io ne avrei uno, un aneddoto che riguardava Padre Pio e l'angelo custode, che credo pochissimi conoscano, perché coinvolgeva, diciamo, anche un sacerdote qui di dove sono io, di Campobasso, quindi che si chiamava Don Raffaele Bove, che ha riportato questo aneddoto in un suo libro. Quindi credo che sia una cosa poco nota, anche molto bella. E vabbè, dopo ne parliamo, perché ecco, ti sono a fianco nel riconoscere, no, la
Sì,
gratitudine che dobbiamo. Sì, addio.
esatto. Ed è bello anche vederlo come nella vita dei santi l'angelo custode ha avuto un ruolo fondamentale. Pensiamo come Santa Gemma Galgani, che raccomandava l'angelo custode e lo utilizzava come postino nella corrispondenza col padre spirituale. Lei, abitante a Lucca, il padre spirituale, il padre Germano, che era in comunità di Roma. E quindi una corrispondenza a quell'epoca non facile per le poste, così, quindi aveva una via preferenziale, affidava, metteva nel cassetto e l'angelo custode poi portava queste missive e puntualmente il padre Germano rispondeva punto per punto come conferma che aveva ricevuto questa posta l'angelo custode. Ma ancora con Santa Francesca Romana aveva l'angelo custode che gli faceva da precettore, da maestro di vita spirituale, e quando vedeva che un po' faceva qualche mancanza, qualche imperfezione, perdeva la pazienza o qualche bugia, disse, mi dava dei ceffoni, mi dava un ceffone, quasi mi staccava la testa. Perché l'angelo custode vede la santità, la perfezione di Dio e vede la bruttezza del peccato che il suo diletto fa. E sta rovinando il disegno, il capolavoro. Come pensa che un artista sta disegnando un capolavoro così, poi a un certo punto decide così di prendere un pennellone, lo inzuppa nell'inchiostro e lo sporca tutto in una spennellata, rovina tutto il capolavoro che sta realizzando. Allora hanno usato la cura per farti fare un capolavoro in te e tu vai macchiare, imbrattare con quel tuo egoismo, quella passione non mortificata, quel tuo capriccio, perché non ti sei saputo rinnegare, mortificare, non hai potuto fare quella rinuncia. È così, è diventato un ceffone, proprio, sai, come promemoria. Non farlo, che dopo ti sporchi, ti fa male, dopo ti puoi andare in purgatorio. Io che ti voglio bene e ti do questo ceffone, così ti faccio già scontare un po' di purgatorio. E quindi quasi mi staccavo la testa, diceva Santa Francesca Romana. Dopo, la volta dopo avevo un ricordo, ancora la guancia dolente forse o ammaccata, avevo un ricordo per evitare di essere un po' più cauta, attenta a non mancare in questo. Quindi. Vedi come ci vogliono bene i nostri angeli custodi. Una volta diciamo con fratello, diciamo, che bello che sarebbe avere un angelo così, e cioè, no, ora forse no, avremo una faccia gonfia come una zampogna così a forza di pigliare le botte così.
Sì.
La perfezione di Dio, e invece l'angelo della pace, quando la Madonna appare, il pastore di Fatima apre le mani, si vedevano come li vedeva Dio, ancora quando ricevono la Santa Comunione, ebbero la prima esperienza di Dio. Come bello Dio, come bello stare in Dio, alla sua presenza di Dio. E questa è la presenza dell'angelo. Questa è la presenza che vorrebbe portarci, perché l'angelo vuole angelizzare, vuole renderci, vuole plasmarci in questo. Allora, ecco, questi santi angeli custodi come vogliono aiutare il nostro cammino spirituale. Come Padre Pio, che gli faceva l'angelo custode, che già era un suo amico d'infanzia, già a 5 anni aveva la visione su Angelo Custode, come Angelo Custode lo aiutava nella corrispondenza, addirittura nella traduzione delle lettere in altre lingue che gli arrivavano da tutto il mondo, del padre spirituale che voleva un po' provare Padre Pio su questo mistero qui, gli scriveva in francese, Padre Pio non lo conosceva e gli rispondeva in francese, Padre
Ah,
Pio,
ma è
senza.
incredibile.
Adesso abbiamo Google Translate, lì tutte queste cose qua, queste applicazioni così, ah, oh, ma ho imparato. Vedi, i santi già secoli e secoli fa lo facevano con l'aiuto dell'angelo custode, senza con una connessione free, senza così cercare altre reti così, la rete celeste. Purtroppo noi riusciamo solo un po' a volte, tante volte un po' a complicarci le cose di questo cammino. Però questa qui dell'angelo custode è un aiuto per vivere la nostra vita di preghiera. Il nostro angelo custode, quando ci iniziamo la mattina, ora lodare insieme all'angelo custode il buon Dio. Pensa nella liturgia benedettina, quando fanno la preghiera corale dell'ufficio dell'ufficio liturgico, nella conformità della liturgia benedettina, sanno che c'è una preghiera terrestre dei monaci, una preghiera celeste, in cuore presente l'angelo custode di ogni monaco che insieme al suo protetto vuole sciogliere le lodi a Dio. Pensa che bello è pregare, innalzare le lodi insieme all'angelo custode. Angeli del Signore, lodate il Signore, cantate inni al Signore, come sono pronti esecutori di questo messaggio celeste di voler sciogliere le loro lodi al Signore. Mi pare prima dei mille sommelier d'aghi che parlava addirittura di 1.000 angeli custodi, la Madonna in certi momenti particolari, altri 10.000 angeli custodi, il mistero della nascita di Gesù nel viaggio a Betlemme, quindi ovviamente schiere celesti desiderosi di poter servire la loro regina, l'Immacolata, la Beata Vergine Maria, quindi questi grandi doni che questi amici del cielo vogliono e possono fare. E tutto questo lo realizziamo proprio con questa presenza degli angeli custodi, nostri grandi amici inseparabili e di grande, grande aiuto. Quindi la nostra preghiera fin dal primo mattino, quando partecipiamo alla messa, tutte le schiere angeliche del paradiso che scendono sull'altare mentre il sacerdote consacra e arriva al mistero della transustanziazione, che Gesù scende sull'altare, come è attaccato alle mani del sacerdote, ci sono grappoli di angeli per adorare il loro Dio innalzato nella Santissima Eucaristia. E così la preghiera con l'angelo custode mentre recita il Santo Rosario, la corona angelica, la preghiera dell'angelo custode, in cui lodo e ringrazio l'angelo custode del mio servizio, gli chiedo perdono se non sempre sono stato obbediente. E così prima dei pasti, gli angeli custodi non hanno bisogno del cibo, noi sì, e allora ecco che ci nutriamo e innalziamo questo beneficio che troviamo per servire sempre più degnamente e più conformemente il nostro Signore. Se mi metto a fare la liturgia, il breviario, insieme al salmodiare, con i salmi e i cantici, insieme ai Sant'Angeli, tutta questa preghiera vuole aiutarmi a passare la mia giornata, il mio anno, la mia vita in compagnia di questo fedele amico che vuole portarmi sulla via del cielo, sulla via del paradiso. La più grande felicità che posso dare al mio santo angelo custode è quella di farmi santo, di farmi santo. Più c'è questo merito, più il mio angelo custode è innalzato di questa felicità. E ancora la grande felicità che posso dare all'angelo custode, poi dopo è quello che una volta mi vede raggiungere il paradiso. Allora insieme
Esatto,
lodare per l'eternità il buon Dio, pensa che gioia, dice, questo mio protetto, questo mio pupillo che mi è stato affidato da Dio, l'ho portato, ho questo pegno di vita eterna, l'ho conservato per la felicità eterna del paradiso. E invece un po' la tristezza del custode quando deve separarsi dal suo eletto, se nel punto della morte non è giudicato degno della vita eterna, ma è condannato al castigo eterno del fuoco dell'inferno. Ritorna su e dice: posso lodare solo io, il Signore, il mio protetto. È stata fallita il fine per cui è stato creato. Quindi cerchiamo
Ecco,
sempre un po' di. Sì.
per esempio, scusami, appunto se ti interrompo, perché questo è un argomento veramente bello, nel senso che altre volte, ecco, ci siamo occupati anche in altre trasmissioni di questo argomento degli angeli custodi, e ricordo di aver letto questo, che insomma, San Tommaso d'Aquino si pose la domanda, dice, ma quando noi moriamo, che fine fa l'angelo custode? Cioè, dove va l'angelo custode? E mi ricordo, ecco, anche qui non è proprio che ce l'ho qui davanti a me per poterlo rileggere, però ricordo che lui diceva un po' questa dottrina, diceva, l'angelo custode, se noi siamo salvi, viene con noi in paradiso, viene con noi in paradiso. Quindi, come dicevi tu poc'anzi, dell'angelo custode non perderemo le tracce, no? Sarà, io penso, no, come uno dei nostri cari più cari, cioè insieme a noi godrà della visione beatifica di Dio, pregherà insieme a noi nel cielo e quindi sarà nostro, diremmo quasi, compagno per l'eternità, no? Questa è una cosa bellissima, no? Che ci commuove. Però attenzione, mi ricordo anche che nello stesso capitolo San Tommaso si chiedeva, e se l'anima va perduta? Se noi, Dio non voglia, no, ma quelle persone che si perdono, no? Cioè fanno questo naufragio, no? Spirituale, finiscono all'inferno. Pensa che San Tommaso dice che lì avremo un demonio tormentatore, cioè una specie di duale. No, disimmetrico, però nella malvagità, no? E non nella prima, un diavolo tormentatore che ci tormenterà per l'eternità. Queste cose, guarda, che non le sentiamo dette da nessuno, da pochissimi, ma c'è da credere naturalmente a San Tommaso, perché ha avuto le sue illuminazioni, insomma, quindi è possibilissimo che per coloro che fanno un naufragio nella vita, così come nel paradiso ci accompagna l'angelo custode, negli inferi avremo uno spirito che ci tormenta particolarmente. Pensa un po', è
E
terribile.
penso proprio che ci tormenterà particolarmente nel ripensare a tutte le buone ispirazioni che il nostro angelo custode ci ha dato durante la vita, tutte, tutte, tutte che noi abbiamo sciupato, che noi
Esatto.
abbiamo sprecato, che noi abbiamo respinto e corrisposto, e ci farà rinfacciare dell'ingratitudine, della gioia che abbiamo perso e come abbiamo dato retta a lui e ci siamo lasciati imbrogliare. Da cose così ovviamente sbagliate che anche la ragione quando non è ottenebrata dal peccato, riesce a comprendere. Eppure, proprio questo qui c'è proprio l'imbroglio fatale e ci rinfaccerà, ci prenderà in giro per l'eternità. Ti ho imbrogliato, ti sei lasciato imbrogliare, hai boccato l'amo, hai boccato la resca, così è proprio, che sofferenza, oltre il danno anche la beffa, come si suol dire così, proprio per dire come ci aiuterà e ci spingerà ancora più a odiare il male proprio e per il nostro eterna rovina e dannazione. Dio non voglia, è un'espressione interessante, ma Dio non vuole questo. Dio non lo vorrebbe. Dio ci ha creati tutti per il paradiso. Non ha creato neanche un'anima per il purgatorio. Tutti per il paradiso sono stati creati e voluti. Ma ci ha dato il libero arbitrio. Ci ha lasciati pronti anche, pronto, stato rimasto anche, stato pronto anche a scommettere, a giocare, a lasciare questa mia libertà che possa anche fallire e indurirsi e inveterarsi nel mare. Questo è purtroppo è un grosso pericolo che dobbiamo fare attenzione al naufragio, perché Dio non lo vuole, il nostro angelo custode non lo vuole, purtroppo siamo noi che con la nostra natura ferita al peccato originale lo vogliamo, inclinati al peccato originale, e questa volontà è indebolita che diventa accecata, ottenebrata dai peccati attuali che lo fanno sempre più spingere in basso. Quindi proprio, c'è proprio quella virtù angelica di dire come San Michelangelo chi è come Dio e gli apostoli da chi andremo Signore tu sole parole di vita eterna proprio ci faccia aprire gli occhi su quello che è il compito diceva Santa Giacinta se gli uomini comprendessero che cos'è l'eternità se gli uomini vedessero che cos'è l'inferno quanto è brutto come farebbero di tutto per non finirci così per non scegliere questa triste possibilità con il peccato allora ecco veramente il nostro angelo custode dobbiamo proprio chiedere questo aiuto e questa protezione continua della nostra vita per proprio poterla orientare sempre, ecco la preghiera al dono della perseveranza, ecco quello che dobbiamo chiedere continuamente a colei che è la regina degli angeli, dei santi, la nostra Madonna celeste, la nostra mamma celeste, la nostra regina Angelorum, Regina degli Angeli, Cori Celesti, voglio chiedere questa grazia di aiutarci sempre a camminare nelle giuste strade. È un po' arrivato, penso, Antonio, il tempo
Sì, d'accordissimo,
per fare una piccola pausa, se sei d'accordo.
infatti adesso chiediamo, restituiamo la nostra linea alla regia che la impiegherà per mandare in onda un piccolo intermezzo musicale, al termine del quale naturalmente torneremo e questa settimana, cari amici, vi preghiamo, nel caso abbiate appunto da comunicarci qualche domanda, qualche vostra osservazione, di scriverla usando il WhatsApp, sempre facendo riferimento all'account della Radio Buon Consiglio, e poi successivamente, nelle prossime trasmissioni, daremo risposta. Per adesso ci allontaniamo da voi per qualche minuto, a risentirci. Ave Maria.
O Francesce Christi forme, vita nobis tribune, pacem veram verba Christi, semulis distribune. Ad consensum te promessi, gloriosa mundo sovenires visios et perditum. Ia preces nos commenda dominarum dominum. Salve pire quos
Ave Maria, cari amici, eccoci. Siamo tornati qui da voi con questo argomento così bello e importante della preghiera e anche degli angeli custodi che ci accompagnano nella nostra vita e ci aiutano nella preghiera. Ecco, Padre Giampiero, quando ripensando un po' alle parole che hai detto, ecco, mi viene in mente questa cosa, cioè che l'angelo custode, come noi leggiamo anche nella Bibbia, ecco, dice che è un angelo che non perdonerebbe la vostra trasgressione, no? Dice la Sacra Scrittura, perché il mio nome è in lui. Quindi veramente l'angelo custode, quando noi facciamo qualcosa di male, è come se si coprisse il volto, no? Cioè è addolorato questo angelo dalle nostre trasgressioni, dice qui, dai nostri peccati, perché ama Dio in maniera che noi non possiamo neanche, cioè molto più di noi, e ama noi. Quindi, quando arriva questa nostra defezione, peccato, trasgressione, l'angelo custode è rattristato, rattristato.
Eh sì, allora ecco questo impegno, questo compito, non rattristarlo, e mi verrebbe anche un pensiero, oltre a Angelo Custode, di vedere anche come i santi avevano imparato a dedicarsi alla preghiera. Abbiamo visto il nostro Angelo Custode come diventa un modello di contemplazione, di vita, ma come anche i nostri santi concreti, in carne e ossa, hanno vissuto la loro vita di preghiera. E avvicinandosi anche ai festeggiamenti del Serafico Padre San Francesco, vorrei dedicare anche qualche minuto, Antonio, se sei d'accordo,
Sì,
anche a vedere com'è
altro.
la preghiera di San Francesco. Grazie, grazie, grazie. Allora, diceva un commentatore, il Beato Tommaso d'Acellano, come San Francesco non era tanto un uomo che prega, quanto piuttosto egli stesso era tutto trasformato in preghiera vivente. Diceva bellissime frasi che ho visto equiparate in altri santi. C'era il Papa che chiedeva, non so se era Pio XII, a un vescovo così, che dice: cosa fa Padre Pio? E dice: Padre, prende su di sé i peccati del mondo. E Padre Pio si definiva un frate che prega. Ancora la stessa cosa diceva Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta, e dice: io sono una povera suora che prega. Vedete che belle espressioni simili che si trovano nei santi. San Francesco viene definito l'uomo trasformato in preghiera vivente. Infatti, dice, suo porto sicuro era la preghiera, non di qualche momento, di qualche minuto vuota o pretenziosa, ma una preghiera profondamente devota, umile, prolungata il più possibile. Qui vediamo già alcuni aggettivi qualificativi di quella che è la preghiera dei santi e a quella che nelle nostre imitazioni dovremmo anche noi poter aggiungere. Una preghiera devota, fatta con devozione, quindi con amore soprannaturale, fatta umilmente, la virtù dell'umiltà, non una preghiera pretenziosa, quello che esige, ma aspetta con fiducia, o una preghiera vuota così tanto per passare il tempo, ma profondamente devota, umile, prolungata il più possibile. Visto che bello. Se iniziava la sera a stento, riusciva a staccarsi nel mattino. A volte in alcuni santi si legge che si lamentavano che il sole sorgesse troppo presto. Non so se era San Bernardo, ma perché così presto sei sorto il sole? Adesso
Mamma mia,
che è giorno di dedicarmi alle mie attività, ma tutta notte così come è passato troppo in fretta. Devi aspettare un pochettino, lanciarmi un po' più di tempo di preghiera. I santi non hanno mai calcolatori di minuti, di secondi, così. Era sempre intento alla preghiera, ancora viene detto, quando camminava, quando sedeva, quando mangiava e quando beveva. E qua ci fa ricordare quello che dice l'Apostolo San Paolo. sia che mangiate, sia che beviate, sia che fate tutto per la gloria di Dio. Ed ecco quello che tutto viene, tutta la vita viene trasformata in un cantico di lode, di ringraziamento, di supplica al tre volte santo, Dio onnipotente. Spesso, quasi ogni giorno, si immergeva segretamente nell'orazione e vi si sentiva attirato dall'irrompere di quella misteriosa dolcezza che, penetrando il sovente nell'anima, lo spingeva alla preghiera perfino quando stava in piazza o in altri luoghi pubblici. Quando veniva visitato, lo Spirito Santo cercava subito di raccogliersi e toccare in preghiera per non sprecare nessuno di questi tocchi, di queste visite che lo Spirito Santo e Dio voleva fargli. La preghiera era anche, dice, la sua difesa. Questa se la porta, ce ne racconta San Bonaventura nella sua leggenda Mairo. La preghiera era la sua difesa. Quando si dava all'azione, poiché mediante l'insistenza nella preghiera rifuggiva in tutto il suo agire dal confidare nelle proprie capacità e metteva ogni sua fiducia nella bontà divina, dettando nel Signore la sua ansietà. E diceva: non sono io che opera, ma Cristo che vive in me opera queste cose qua. Così anche il nostro angelo custode non mancherà mai di quella virtù dell'umiltà di dire: io sono l'angelo più bravo, più bello, più buono e faccio tante cose. No, no, grazie a Dio io sono qui che intercedo presso la potenza dell'Altissimo. Tutto questo. E quindi così il Serafico Padre Francesco, quella preghiera era un umiliarsi, riconoscere che tutto il bene che poteva fare poteva riceverlo da Dio. Mi viene in mente ancora con San Pietro Pietrelcini, diceva: ma padre, qua ci sono tante persone che vi aspettano, che dovete dare indicazioni, consigli, direzioni spirituali, il sacramento della confessione, così, e voi state qui a pregare. Dice: figlio mio, se non sto qui a chiedere istruzioni dal quartier generale, istruzioni da Dio, che cosa gli racconto? Chi porto alle anime che incontro? Li porto me stesso? Cos'è? Devo portargli Dio. Allora, prima bisogna che mi ricarichi, come venga rigenerato le batterie, e dopo porterò questa corrente divina. E questo è un punto fondamentale. Anche Madre Teresa di Calcutta a volte veniva ripresa, Antonio, perché dice: Madre Teresa, voi state qui a fare adorazione eucaristica, così, ma qui a Calcutta quanti poverelli, quanti ammalati stanno attendendo il vostro soccorso. E lei diceva: figlio mio, se non passo almeno 3 ore davanti alla Santissima Eucaristia, non riesco a vedere nel mio prossimo Gesù Cristo. Quindi aveva bisogno lei, Madre Teresa, di almeno 3 ore di adorazione eucaristica per poter vedere Gesù, che quegli occhi lo riflettevano la Santissima Eucaristia, di vedere nel suo prossimo. Quindi non è per noi una cosa immediata poter vedere Gesù nel prossimo, e neanche una cosa scontata, una cosa che gli stessi santi hanno dovuto chiedere come grazia e impetrare ogni giorno questa grazia per poterla realizzare nel corso della sua vita. E tutto questo riportava che tutto quello che operava, tutto il bene che faceva San Francesco era opera del Signore, per questa sua incessante e ardente preghiera. E la preghiera ancora. Dice ancora San Bonaventura: come gli spiriti angelici, santi angeli custodi, sulla scala di Giacobbe, dice San Gregorio Magno, o salivano verso Dio, o discendevano verso il prossimo. Il tempo che San Francesco utilizzava per guadagnare meriti, aveva imparato a suddividerlo con grande accortezza. Parte ne spendeva nelle fatiche apostoliche per il suo prossimo, e parte ne dedicava alla tranquillità e all'estasi della contemplazione. Anche questa è una parte interessante di San Francesco. Non si buttava, eppure i bisogni erano tanto delle anime, però non si buttava tutto solo per il bene delle anime, le fatiche apostoliche, ma parte era per questo e parte dedicava all'estere complicazioni. Lì ricaricava le energie, dialogando con Dio nella preghiera intima, così. Lì era un primo modo per raccogliere tutte quelle grazie celesti nel nostro cammino. Ancora?
Padre Giampiero, scusami,
Sì,
perché
Antonio.
veramente, veramente, no, questo santo, grande santo, appunto, che fra poco festeggeremo, anche io ricordo aver letto, appunto, che lui, per esempio, alla Verna, quando arrivò alla Verna, in questo luogo che gli era stato donato, Mi ricordo gittossi nella preghiera, no? Il padre, dicevo proprio, si gettava nella preghiera, si gettava nella preghiera. E probabilmente San Francesco poi, no, pregava certe volte addirittura sdraiato a terra, no? Sdraiato a terra, pregava il Signore. E che cosa dire? È una preghiera veramente, no, che gli ha poi ottenuto, no, con questo desiderio proprio di affiancarsi al Signore, no? Di condividere i dolori della passione, no? Pensano poi i santi, no? Dove arrivano, che cosa arrivano a chiedere? Noi chiediamo grazie anche per la nostra vita temporale, così, no? E invece San Francesco chiedeva al Signore: dammi la grazia di partecipare alle tue sofferenze, no? Un po' come San Paolo, che chiedeva al Signore di partecipare alle sue sofferenze, rendermi uguale a Lui nella morte. Quindi, insomma, è proprio vero, no? Si può dire che la santità è un po' la temperatura della preghiera, diciamo, si può dire così.
È un termometro molto importante che ci dà la preghiera proprio per questo nostro desiderio di unirci a Dio. E questa santità dopo diventa anche contagiosa. È bello gli spiriti angelici che ci parla San Bonaventura. Cosa vede San Gregorio Magno, la scala di Giacobbe? Giacobbe, patriarca, vede gli spiriti che salivano verso Dio, scendevano portando delle grazie. Bene, San Francesco si elevava verso Dio nella contemplazione e meditazione e discendeva nell'apostolato nel portare quelle grazie che intercedeva. Quindi è sempre qualcosa di un cammino bidirezionale, di questo salire e di questo scendere. E ancora quando cominciano ad arrivare i primi compagni del Serafico Padre San Francesco, li porta al Tugurio di Rivotorto dopo che sono stati dal Papa Innocenzo III per chiedere l'approvazione, arriva la prima approvazione orale nel 1209. E in questo Tugurio ognuno aveva il suo posticino per poter pregare, poter elevare tutte le lodi a Dio. E nella regola San Francesco dice che i servi di Dio devono saper sempre dedicarsi alla preghiera. Ancora tutti i frati, guardiamoci bene che sotto pretesto di ricompensa, di opere da fare, di aiuto da dare, non perdiamo, non deviamo la nostra mente, il cuore dal Signore. E ancora, e sempre costruiamo in noi una casa, una dimora permanente a Lui che è Signore Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, che dice, e ancora diceva San Francesco, vigilate e pregate in ogni tempo affinché possiate sfuggire tutti i mali. E quando nel lavoro non spengono lo spirito della santa orazione e devozione alla quale tendono a servire tutte le cose temporali, attendono ciò che devono desiderare sopra ogni cosa, avere lo spirito del Signore e le sue opere, pregate sempre con cuore puro. Vedi con proprio tutta questa sensibilità che San Francesco aveva in sé e voleva che anche nei suoi figli, nei suoi discepoli potessero imitare, tanto che quando pensa a Sant'Antonio di Padova, o
Sì.
c'è chi dice Sant'Antonio da Lisbona, però in Portogallo si dice Sant'Antonio da Lisbona, Sant'Antonio di
Esatto,
Padova, oppure
vado.
diciamo Sant'Antonio di Padova da Lisbona. Ecco, che dice
Esatto.
Frate Antonio, scrive San Francesco: ho piacere che tu insegni la Sacra Teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non stingo lo spirito della santa orazione e devozione, come scritto nella regola. Quindi per San Francesco tutta l'attività principale doveva essere la preghiera, l'orazione. E anche nelle conversazioni ritorna spesso sull'impegno della preghiera. Sopra ogni altra cosa, asseriva con fermezza, il religioso deve desiderare la grazia dell'orazione e incitava in tutte le maniere possibili i suoi frati a praticarla con zelo, convinto che nessuno fa progressi nel servizio di Dio senza di essa. Quindi hai fatto un'intuizione molto bella prima, Antonio, come dicevi, come il termometro della santità dipende dalla preghiera. E San Francesco dice
Grazie.
proprio che non si possono essere dei progressi nel servizio di Dio senza la preghiera. pregate sempre, sine interruzione, chi prega si salva, ricorda Sant'Alfonso, si salva, chi non
Sì.
prega si danna. E Padre Pio arriva a dire, chi molto prega non pecca mai, certamente si salva, chi non prega certamente si salva, si danna e pecca sempre, chi prega poco è lì che rischia di rovinarsi, di perdersi.
Ecco, Padre Giampino, scusami, colgo un po' l'occasione, no? Faccio un po' le veci, diciamo, del pubblico, no? Di quelli degli
Sì.
ascoltatori che magari ci seguono, no? Ma insomma, io ti vorrei fare questa domanda qua. Facciamo conto che appunto una persona non preghi o che abbia pregato poco. Insomma, bisogna dire che la prima cosa che fa il nemico della nostra salvezza è quello di levarci la preghiera, no? Beh, perché noi stiamo dicendo una cosa, cioè teoricamente forse uno si potrebbe salvare pure magari non pregando, oppure se fosse che ti posso dire, sai, queste anime elette, no? Che hanno in qualche modo ricevuto un battesimo magari di sangue oppure di desiderio, ma sono casi rarissimi. Insomma, Sant'Alfonso dice che chi prega poco, appunto, anzi, Padre Pio, come dicevi tu, chi prega poco quasi sì, certamente non arriva, no, a avere una vita di grazia che poi gli permetta di morire in grazia di Dio. Quindi, questa è un'osservazione importantissima. Cioè, il diavolo, la prima cosa che fa, se preghiamo, è quella di levarci la preghiera. Cioè di fare in maniera tale, adesso sarà la TV, e sarà lo smartphone, e saranno le chat line, e saranno i blog, saranno quello che vuoi, social, però praticamente il tempo nostro è quello, ecco, questo è il discorso fondamentale, no? Noi abbiamo un tempo che ci è stato assegnato, sprecato quello, cari amici, insomma. Ecco, questa è la cosa che volevo dire, cioè dobbiamo stare molto attenti perché il nemico della nostra salvezza, tra le prime cose che fa, oltre a farci perdere la grazia, logicamente, è quello di levarci il dono della preghiera.
Beh, è un'osservazione molto corretta, Antonio, perché non so se ti ricordi, se possiamo fare un riferimento al libro di Giuditta, quando a un certo punto vengono ad attaccare, le prime cose che Oloferne e il suo esercito fa, taglia l'acqua alla città. Tagliandovi l'acqua,
Ecco.
il popolo
Sì.
viene ridotto alla fame e alla sete e quindi dovrà arrendersi, tanto che avevano già decretato, se ancora entro una settimana così non ci sarà un intervento di Dio, ci arrenderemo. Abbiamo messo un time out a Dio, abbiamo detto, devi fare un miracolo entro questo. A un certo punto, ma chi siete voi per dare condizioni di tempo? Devo fare un miracolo, devo farlo, ho già fatto la novena, il miracolo adesso lo attendo da Dio entro una settimana e così. Un po' questo ragionamento qua. E sa che il nemico, se ci toglie la preghiera, ci toglie un'arma fondamentale. Ecco come mai San
Vero.
Francesco, anche ad esempio al superiore, dice: si applichi con zelo la preghiera, sappia distribuire determinate ore alla sua anima e altre al gregge che gli ha affidato. Così ai predicatori si preparino alla predica con la preghiera, deve attingere prima nel segreto della preghiera ciò che riverserà nei discorsi. Quindi anche. Ci accorgiamo anche San Francesco, anche nel rischio dei consacrati, che per vari
Sì.
motivi, tu hai elencato prima motivi di dissipazione, ma ho tante cose buone da fare, ho la famiglia da governare, ho il lavoro da fare, quindi doveri di esigenza, ma che a volte rischiano un po' di sopraffare e togliermi quel tempo alla preghiera. Devo fare un po' più attenzione di poter distribuire determinate ore, determinato tempo all'anima e poi l'incombenza, se no rischio di ricevere un po' il consiglio, l'ammonimento del serafico di nostro Signore Gesù Cristo a Marta. Era distolta, stava servendo Gesù, era distolta in tanti servizi. Marta, Marta,
Sì, sì,
stai
sì.
facendo delle cose buone, ma ti stai dimenticando quella più importante. Era distolta, pur facendo un servizio a Dio, era distolta da Dio. Quindi era dissipata, era
Sì,
un
è
po'
vero.
solo
No,
tutta la
sì.
preoccupazione, tutto l'affanno. Ecco un po' la tattica del demonio. ci imbroglia con queste cose qui, oppure anche per le anime un po' più in cammino, così c'è questo, quest'altro, ancora quest'altro da fare, e ancora questo, e alla fine si è già a mezzanotte, l'una, le due, le tre, adesso dico le prime Ave
E poi,
Maria. Organizziamoci meglio il nostro tempo, perché è fondamentale per avere tutte quelle grazie per poter riprendere il nostro cammino. San Francesco chiama molto la preghiera liturgica, l'ufficio della liturgia del breviario, come raccomanda anche ai suoi frati, e ancora tutto come ama i sacramenti, il sacramento della confessione che dava per riconciliare l'anima e alla Santa Messa, ancora come desiderava proprio questa preghiera continuamente di lode a Dio, innalzare suppliche per lui e per i suoi bisogni. San Francesco dice: era quasi sempre una preghiera di ringraziamento, di lode, anche nei suoi scritti. Ovunque noi tutti, in ogni luogo, in ogni ora, in ogni tempo, ogni giorno, senza cessare, e crediamo veramente umilmente, teniamo nel cuore, amiamo, onoriamo, adoriamo, serviamo, lodiamo, benediciamo, glorifichiamo, esaltiamo, magnifichiamo e ringraziamo l'Altissimo Sommo Eterno Dio. Ma quanti, è una caterva di aggettivi proprio che ci esorta, Sacro Padre. Lodiamolo, preghiamolo giorno e notte, dicendo al Padre nostro che sei nei cieli. E poiché patì tanto per noi, ci gratificò di tanti doni, continuare a gratificarci per il futuro ogni creatura che in cielo e sulla terra, nel mare, nella profondità, negli abissi, renda a Dio lode, gloria, onore e benedizione, poiché Egli è la nostra virtù e la nostra fortezza. Pensa che bellissime esortazioni che il Serafico Padre San Francesco riporta, perfino ai reggitori dei popoli, quindi hanno incarichi di governo, responsabilità per il bene, per la res pubblica, per il bene pubblico, dovete dare al Signore tanto onore, fra il popolo a voi fidato, che ogni sera un banditore proclami o altro segno annunzi, che siano rese lodi e grazie all'Onnipotente, Signore Dio in tutto il popolo. Pensa che bei consigli di amministrazione della res pubblica. Ci vorrebbe un banditore che ogni sera ricordi a tutti di lodare e ringraziare il Signore. Questa sarebbe una luogo, una benedizione avere una città del genere, avere un sindaco, un presidente, un prefetto così che ricordi a ognuno di noi, dei suoi cittadini, così questo dovere, questo impegno, questa lode da innalzare al Signore. Questa è proprio una cosa molto molto gradita. Ecco che un po' allora il suono delle campane sono questo banditore. Dice: è il momento, le campane sono dice, è il momento, si sta
Sì,
preparando
sì,
una
sì.
preghiera importante, oppure è il momento di lodare il Signore, il momento di innalzare il Signore, come San Bonaventura introduce nelle varie conventi, di suonare 3 volte le campane mattina, mezzogiorno e sera al vespro per annunciare e fare la preghiera dell'angelo, ricordare il mistero dell'Annunciazione. Tutti questi richiami che ci vengono dati dall'alto, ci vengono dati questi segni liturgici proprio per innalzare il nostro cuore, la nostra lode al Signore. Poi invece siamo distratti e allora ha suonato mezzogiorno per mangiare. No, ha suonato mezzogiorno per dare il Signore, non per dire che era di mangiare. Vedi, un po' è distratto, cioè, incomincio a sentire l'angolino, allora ha suonato mezzodì e quindi ci sediamo a tavola a sgranocchiare qualcosa. Scegliamo cosa per poterlo dare e innalzare gloria al Signore. Ancora con
Per
San
esempio,
Francesco che...
scusami,
Sì.
scusami padre,
Vai
ti
pure,
interrompo
Antonio, vai
perché
pure,
poi
Antonio.
dopo no, mi fai ricordare appunto delle cose che allora. I Niniviti, no? Ti ricordi quando Giona fu inviato
Sì.
da Dio dai Niniviti a dire: guardate, 40 giorni e Ninive sarà distrutta, no? E quindi Ninive è un pochettino come siamo anche noi oggi, no? Cioè vivevano così lontani da Dio. Però all'annuncio di Giona, loro, io mi ricordo più o meno queste parole, che il re proclamò un digiuno, ordinò che tutti facessero penitenza in pratica, no? E anche gli animali, no? Addirittura, no? Lui stesso sedeva sulla cenere e ordinò di pregare Dio con tutte le forze. Ecco, mi ricordo questa cosa qui, che il re di Ninive ordinò che tutti pregassero Dio con tutte le loro forze. Qua, cari miei, no? Hai voglia che tu senti, le guerre non finiscono, le pestilenze periodicamente ormai ci prendono, la natura ci castiga con le sue tragedie. Noi facciamo tutto fuorché pregare Dio con tutte le forze, questo è il discorso, ecco, questa è l'osservazione. Insomma, Dio cioè, Cristo è sempre quello, ieri, oggi è sempre, dice San Paolo, lettera agli ebrei. Quindi praticamente questa sarebbe la cosa che noi dobbiamo fare, no? Per far vedere cessare le guerre, insomma, pregare Dio con tutte le forze e fare penitenza, no? Come diceva Madonna a Fatima, Angelo a Fatima.
Hai detto una cosa giustissima, Antonio, perché proprio sta finendo questa guerra, dice Madonna Fatima nel 17, ma se non smetteranno di offendere il Signore, ne inizierà una peggiore. Il Signore per stabilire il mondo devo stare nel mio cuore immacolato. Se lo faranno, saranno risparmiati dalla guerra, se no, a
Esatto.
castigo dei loro peccati. Ecco, come dire, abbandonino i loro peccati, facciano questo digiuno, non gustino nulla e supplicano Dio, ecco, questa preghiera incessante, questa preghiera. E penitenza che già Ninive un po' ci prepara a quello che sarà il terreno di Fatima, quello che forse sarà il terreno di tutti i santi, quello che aveva il Padre Pio, quello che aveva Lourdes, quello che insegna penitenza, penitenza, penitenza a Lourdes, così San Massimiliano, San Francesco, l'ordine della penitenza, proprio questo, proprio preghiere, penitenza, preghiere, sacrifici, preghiere, proprio per ottenere grazie al Signore. Pensa come San Francesco insegnava ai frati che chiedessero con insistenza, insegnasse loro a pregare, gli chiedevano a San Francesco di insegnare a pregare, dite il Padre nostro che sei nei cieli. Poi ancora gli insegnava che quando vedevano una croce, quando vedevano una chiesa, quando in lontananza non potevano entrare, e diceva ogni frate che vede una chiesa, dice ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché per mezzo della tua Santa Croce è redento il mondo, ci adoriamo Cristo in tutte le chiese che sono nel mondo perché è redento, tutto trasformava, diventava occasione di preghiera. Pensa addirittura quando i biografi parlano, quando San Francesco era perseguitato dal padre, ringraziava Dio per quelle prove. Quando San Francesco era deriso dagli amici, rendeva con fervore grazie a Dio. Quando San Francesco si spoglia di tutto, se ne va a casa, se ne va
Sì,
via
sì,
per
sì.
un bosco cantando lodi a Dio in francese, poi a un certo punto arrivano i ladri, chi sei tu? Sono l'araldo del Gran Re, ma va via, straccione, così, l'ho rotto, buttato in mezzo alla neve, rotolato dentro un fosso, così. E lui si salva, si scola la neve e continua a lodare il Signore. Tutto, vedi proprio che cosa grande, tutto
Incredibile.
trasformare in preghiera. Quando San Francesco con frate Bernardo aprono il Vangelo per conoscere che cosa devono fare. Ogni aperto il Vangelo, Francesco rendeva grazie a Dio quando tutto diventava una cosa al Signore. Ci adoriamo Cristo, benediciamo in tutte le chiese. E sovente, quando la sera i frati a Grecia cantavano lode del Signore, quello che i frati facevano fare in molti luoghi, gli abitanti del paese, piccoli e grandi, uscivano dalle case, si riunivano sulla strada. Davanti al villaggio ad alta voce rispondevano a modo di tornello al canto dei religiosi: Lodato sia il Signore Dio. Pensa, tutti gli abitanti, questo veniva a Grecia e così in altri paesi, si trovano fuori proprio per lodare insieme il Signore. Questa è veramente una bellissima realtà, come trasformare tutta la vita come un paese, un villaggio, così in preghiera, in cui l'asse portante è Dio. E ringraziare Dio, innalzare a Dio tutto questo. E questo è proprio è il dono grande che vogliamo chiedere oggi in questo insegnamento sulla preghiera in compagnia dei santi angeli e per l'intercessione del Serafico Padre San Francesco. Se sei d'accordo, concludiamo con la benedizione,
Sì.
Antonio.
Sì, chiudiamo perché appunto il tempo a nostra disposizione l'abbiamo consumato. È veramente stata questa preghiera di San Francesco per noi un motivo veramente insomma, di edificazione. Ecco. Chiudo dicendo, padre, scusami, ti rubo giusto così questi ultimi minuti. Mi ricordo che nella vita di San Francesco c'è stato un punto che lui doveva andare da due città, adesso precisamente non mi ricordo, magari le ricordi tu, comunque da Assisi, non so, doveva andare da qualche parte. E cominciò a pregare il Padre Nostro, no? Insomma, si dice che quando lui è arrivato alla meta, aveva meditato soltanto le prime due parole, no? Padre Nostro. E lì meditava, perché abbiamo detto, no, in questo articolo del catechismo, cioè che la tradizione cristiana ci conserva la preghiera vocale, cioè ci consiglia la preghiera vocale, la meditazione, la preghiera contemplativa. E in San Francesco le troviamo veramente al massimo grado queste cose qua.
Sarà un articolo a cui dovremo ritornare anche al prossimo appuntamento per proprio un po' approfondirlo, perché veramente c'è tanto tanto insegnamento da poter raccogliere e nutrimento da poter mettere in pratica. Chiaramente quello della Vergine Orante, la Beata Vergine Maria, dei nostri santi protettori.
Esatto, esatto.
Ave. Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto. Santa Maria,
Santa Maria,
Madre di
Madre
Dio,
di Dio,
prega per
prega
noi
per noi
peccatori.
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Anche il nostro angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio
Del
custode,
mio custode,
illumina.
illumina, custodisci. Reggi, governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù. Dolce
Fa che io ti ami sempre più.
cuore di Maria.
Sia la salvezza dell'anima mia. E
Il Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio e Gian Pio, una santa giornata a tutti in Gesù e Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.